Alexa, fammi del male.
Non posso, piccola miss. La prima legge della robotica me lo impedisce.
Bentornati nella rubrica Focus Autore del progetto Migliori Libri, la risorsa online del lettore in cerca del suo prossimo libro ideale. Oggi mi accingo a presentarvi uno scrittore titanico, un autore che la fantascienza come la conosciamo non l'ha solo scritta, l'ha proprio fondata. E mi ha letta l'idea di poter essere io a presentare questo colosso a lettori profani come lo ero io fino a qualche anno fa, perché la sua notorietà, almeno in Italia, non è purtroppo direttamente proporzionale al contributo che questo autore ha lasciato al pianeta Terra, sia nel campo della narrativa fantastica, sia in termini di divulgazione scientifica. Nel focus autore di oggi parliamo di Isaac Asimov, scrittore, biochimico e divulgatore scientifico russo, ma sempre vissuto negli Stati Uniti. Asimov è stato uno dei grandi maestri che hanno vissuto l'epoca d'oro della fantascienza, periodo conseguente alle grandi scoperte scientifiche della prima metà del Novecento, prima tra tutte la relatività generale, teoria che aprì le menti degli scrittori a infiniti scenari inesplorati. Molti considerano addirittura un sacrilegio non definire Asimov il numero uno indiscusso di questo genere, seppur la sua fantascienza sia distante anni luce da quella alla quale Hollywood ci ha abituato nei decenni. Infatti, vi basterà leggere anche solo il più breve dei suoi racconti per capire che l'opera di Asimov, più che ad avvincenti vicende messe in prosa, corrisponde al percorso mentale che le sue opere fanno fare a chi le legge. Anziché astronavi e battaglie spaziali, Asimov mette davanti al lettore spunti per riflessioni profonde, in grado di togliere il sonno ben più di un'invasione aliena. La fantascienza di Asimov è una fantascienza leggiadra e psicologica che fa solo da sfondo futuristico a temi di sociologia, filosofia e vera scienza. Mantenermi nei classici 10 minuti circa del focus autore con Asimov è un'impresa impossibile, quindi ho deciso di sostituire la solita scaletta con una monosezione più flessibile, che abbia come unica legge da rispettare il farti uscire da qui con tutte le informazioni che ti servirebbero per fare una porca figura anche con un vero fanatico di Asimov. Troverai comunque nel sito del progetto la biografia e tutte le tematiche che per motivi di tempo non potrò inserire in questo video. Procediamo quindi con ordine. Partiamo con i fondamentali sull'autore, proseguiamo con stile di scrittura e opere più rappresentative e chiudiamo tentando di capire se tu sia o meno il lettore ideale di questo autore. Bene, fondamentali sull'autore. Per fare la tua bella figura, se interrogato su Asimov, devi sapere che era un secchione arguto con un quoziente intellettivo spropositato. Si laureò in chimica e biologia e insegnò all'università fino a quando il pallino per la scrittura che aveva sempre avuto non iniziò a rendere ben più dell'università. Scrisse senza sosta centinaia di opere, tra le quali troviamo narrativa di più generi, seppur certo la fantascienza prevalse percentualmente su tutto, ma anche saggistica divulgativa su tante materie scientifiche, anche molto distanti tra loro. Caratteristico di Asimov fu il costante tentativo di ibridare letteratura fantastica e divulgazione scientifica in opere che vanno dalla narrazione di profonde questioni etiche e filosofiche alla fantascienza umoristica. Vi lascio alcune interviste in descrizione che vi faranno capire bene quanta malata genialità e falsa modestia si nascondesse dietro le sue enormi basette. Veniamo allo stile. Proprio per questo intento divulgativo costante, il suo stile non poteva che essere leggero, esaustivo e accessibile. Una prosa morbida, ideata per parlare di tematiche complesse nel più comprensibile dei modi. I noiosi dettagli tecnici vengono trascurati per mettere in risalto personaggi e l'intreccio delle vicende, che procede sorretto da dialoghi dai quali il lettore potrà aspettarsi di trarre anche grandi lezioni scientifiche e filosofiche. Troviamo infine personaggi che descrivono con realismo e leggerezza una quotidianità che risulta ancora oggi futuristica e lontanissima. Quotidianità che lui però aveva già immaginato negli anni 50, analizzandola ed entrando in profondità come se quella realtà lo avesse circondato veramente. Su tutta la narrativa che ha scritto Asimov spiccano tre grandi cicli principali: il ciclo dei robot, il ciclo della fondazione e il ciclo dell'impero. Tutti i cicli si svolgono nello stesso universo, ma si collocano in date e luoghi anche molto distanti tra loro. A questi è mio dovere aggiungere i romanzi standalone, che, sebbene siano esterni ai cicli, ne restano collegati da sporadici riferimenti geografici, storici e scientifici. Troviamo poi numerosi racconti brevi, ma di eccezionale valore, del quale vedremo a breve i più rappresentativi. Per quanto anche il ciclo dell'impero abbia il suo perché, Asimov nella mente dei fan equivale a ciclo dei robot e ciclo della fondazione, quindi iniziamo con l'approfondire questi. Iniziamo col ciclo della fondazione, quello che è stato per Asimov l'avventura letteraria della vita. Un'opera colossale che in questa mastodontica edizione Mondadori si manifesta in 1463 pagine stampate su due colonne. Questo ciclo è composto da sette romanzi, tre della trilogia originale scritta nei primi anni 50, seguiti da due prequel e due sequel scritti 30 anni dopo. La fondazione ha una trama che definire originale sarebbe dire poco. In un futuro remoto in cui la tecnologia ha reso possibili i viaggi nell'iperspazio, l'umanità ha colonizzato la galassia e ha formato un impero composto da circa 25 milioni di pianeti abitati. La grandezza dell'impero galattico però sembrerebbe essere destinata a durare ancora relativamente poco. Ad affermarlo è Ary Seldon, scienziato matematico, inventore della psicostoriografia, una disciplina scientifica che, tramite avanzate equazioni statistiche, è in grado di prevedere l'evoluzione futura delle società umane. La psicostoriografia non ha modo di prevedere il futuro dei singoli individui, ma funziona invece con precisione matematica quando applicata nel lungo periodo su masse di miliardi di persone inconsapevoli di essere analizzate. Secondo i calcoli di Seldon, la caduta dell'impero è ormai inevitabile, ma i previsti 30.000 anni di barbarie successivi a questa potrebbero essere ridotti a un solo millennio applicando un preciso piano. Qui entra in gioco la Fondazione, un'istituzione di scienziati incaricata appunto di svolgere all'insaputa dell'umanità il piano Seldon e ridurre al minimo i danni psicostoriograficamente previsti. E questa era solo la trama del primo libro della trilogia della Fondazione, che tra l'altro è anche il romanzo dal quale vi consiglierei di iniziare, per poi passare a sequel e prequel, che purtroppo non riescono a raggiungere la grandezza della trilogia originale. Il tempo stringe, magari faremo altri episodi su Asimov. Un elemento il quale però non potrei non introdurre in questa infarinata sulla fondazione è certamente l'Enciclopedia Galattica. Potreste averla sentita nominare in diverse altre opere di fantascienza più recenti, ma in realtà ognuna di quelle opere stava a vostra insaputa facendo riferimento proprio all'enciclopedia ideata da Asimov nel ciclo della fondazione. L'enciclopedia è la raccolta di tutta la conoscenza dell'umanità e la sua realizzazione è parte del piano di Seldon, che aveva capito che per ridurre di anni di barbarie previsti per gli umani sarebbe stato fondamentale accedere di nuovo, e nel più rapido dei modi, alla loro precedente conoscenza dell'universo. Ciliegina sulla torta del discorso enciclopedia è il fatto che Asimov stesso si trovi ad utilizzarla all'interno dei romanzi come supporto alla spiegazione di vicende storiche o scientifiche, addirittura citandone interi passaggi come fossero note riportate letteralmente da una fonte esterna realmente esistente. Che dire, chapeau! L'elemento paradossale di questi romanzi è il trovarsi a leggere vicende futuristiche in quello che all'occhio risulta a tutti gli effetti un libro di storia. Lo stesso livello di paradosso avviene nel ciclo dei robot, dove il tema dell'intelligenza artificiale è solo un espediente per approfondire l'esatto opposto, la mente umana. Passiamo quindi al ciclo dei robot, che si compone di romanzi e racconti e si divide in due diversi filoni, rispettivamente quello dei robot positronici, ambientato in un futuro a noi vicino, e a quello dei romanzi degli spaziali, collocato in un futuro ben più remoto, dove gli umani hanno da tempo colonizzato altri pianeti. I romanzi degli spaziali sono di fatto un ibrido tra fantascienza e poliziesco, ma anche qui, come su tutto il resto, troverete poca azione e tanta psicologia. L'assenza di adrenalina nei libri di Asimov è sempre stato un grande limite per eventuali adattamenti cinematografici. Le uniche trasposizioni cinematografiche sono state Io Robot con Will Smith, film che però ha preso da questa antologia unicamente il nome, le leggi della robotica e qualche personaggio, e L'Uomo Bicentenario, film che ricorderete con Robbie Williams, che è tratto da un racconto e che questa volta, sì, potete prendere come modello dello stile di Asimov. Poca azione fisica e tanta azione mentale. Costante di tutte le opere del ciclo dei robot sono però le ormai famose tre leggi della robotica che state vedendo in sovraimpressione. La trama di molti racconti girerà intorno a problemi interpretativi delle stesse leggi che daranno modo all'autore di toccare temi importanti come il nostro rapporto con le macchine, le implicazioni etiche della tecnologia e gli invalicabili limiti di quest'ultima. Passiamo a romanzi stand-alone e racconti, vere perle di narrativa fantastica, i cui temi centrali sono sempre futuro, tecnologia e le sue implicazioni nella vita umana. Storie snelle e relativamente brevi, sempre costruite a partire da un messaggio o una morale profonda. A rappresentare l'intera categoria è oggi con noi La fine dell'eternità. Queste sono le dimensioni che generalmente dovete aspettarvi passando ai romanzi stand-alone. A mio parere, questo tipo di opere, insieme ai racconti brevi sui robot, sono ideali per chi volesse approcciarsi ad Asimov senza passare da qualcosa di più impegnativo. Per questo adesso andrò ad elencarvi velocemente qualche consiglio di lettura. Cerchiamo di fare una carrellata rapida che vi faccia capire il mood di questi romanzi. Iniziamo con La fine dell'eternità, un romanzo che tutti gli appassionati del tema viaggio nel tempo dovrebbero leggere, tema che in questo libro è mostrato da una prospettiva molto diversa da quella abituale. Vi troverete di fronte agli Eterni, umani che dopo essere riusciti a viaggiare nel tempo hanno fondato una casta di tecnici impietosi, il cui incarico è intervenire sul tempo al fine di veicolare la storia e assicurare a un'umanità inconsapevole della loro esistenza di prosperare per l'eternità. Tutto andrà bene fino a quando uno di questi tecnici non capirà che per garantire l'eternità la realtà sulla quale dovrà intervenire è la sua. Passiamo a Neanche gli dèi, romanzo che ha vinto entrambi i maggiori riconoscimenti della letteratura fantascientifica, ovvero Premio Hugo e Premio Nebula. Questo è il romanzo che dovete sbattere in faccia a chiunque vi dica che Asimov non ha mai scritto di razze aliene. La trama parte dal ritrovamento in un laboratorio di una sostanza che, stando alle leggi della fisica, nel nostro universo non potrebbe esistere e che dà accesso ad energia pulita infinita. Il ricercatore, scopritore della materia, capirà che quella sostanza ci è stata inviata da un universo parallelo e riceverà dai suoi abitanti le istruzioni utili a dare il via ad una serie di scambi vantaggiosi per entrambi gli universi. Sarà davvero così? Chissà, ma vale la pena di leggere questo romanzo anche solo per le caratteristiche della razza aliena ideata da Asimov, incredibili quanto plausibili. Veniamo a Notturno, un racconto diventato poi un romanzo scritto a quattro mani che ci catapulta su un pianeta dove è sempre giorno, data la presenza di ben sei soli che, dandosi costantemente il cambio, hanno sempre impedito a chiunque di trovarsi al buio. Un culto religioso profetizza la visione di un oscuro cielo stellato e la conseguente fine del mondo. A confermarlo scientificamente, ahimè, sarebbe l'archeologia, che mostra come nel passato civiltà avanzate quanto quella degli attuali abitanti del pianeta si siano improvvisamente estinte. L'ipotesi è che il buio provochi uno stato di follia collettiva alla quale sarebbe impossibile resistere, e guarda un po', a breve ci sarà una rarissima eclissi. Cosa succederà? Gli abitanti del pianeta questa volta si faranno trovare pronti o non avranno scampo? Restando sui racconti imperdibili di Asimov, oltre a Notturno potrei suggerirvi di reperire Diritto di voto, 9 volte 7 e L'ultima domanda. Storie brevi ma intense che potete trovare nelle raccolte di racconti di Asimov. Siamo giunti alla fine, ultimi 30 secondi come sempre dedicati a definire il lettore ideale di questo autore. Il lettore ideale di Asimov è un appassionato di almeno una tra fantascienza, psicologia e filosofia. Deve leggere Asimov chi trova interessante interrogarsi sui probabili futuri problemi dell'umanità, come chi adora essere stupito più volte durante la lettura e non pretende che a farlo siano roboanti esplosioni, ma piuttosto colpi di scena incisivi e raffinati, dal quale ti accorgi solo quando hai già le spalle al muro. Devi leggere Asimov se ti piacerebbe imparare divertendoti, sia per il tagliente lato umoristico, sia perché dietro la facciata di fantascienza si nasconde un impellente bisogno divulgativo dell'autore, che non perde occasione per spiegare attraverso i dialoghi dei personaggi teorie scientifiche e leggi fisiche. Wow! Penso sia il video con più informazioni compresse che io abbia mai fatto. Ce ne sarebbero tante altre di cose da dire a partire dalla numerosa saggistica scientifica, ma per questo e tutto il resto, tipo questo o questo, vi rimando al sito web. Trovi il link qui sotto, vicino a quella casellina dove dovresti decisamente lasciare un commento o dirmi la tua su questo fenomenale autore. Se ancora non l'avessi fatto, iscriviti al canale, cerca Progetto Migliori Libri su Google, trova il tuo prossimo libro preferito e aiuta altri lettori come te. Qui troverai il nostro ultimo video pubblicato e qui un video selezionato in base alle tue preferenze. Buona lettura!